Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il caos in Niger, spiegato in modo chiaro.
A una settimana dal colpo di Stato che ha rovesciato il governo del Niger, rimane l'incertezza su chi sia veramente al comando. Centinaia di cittadini europei si sono radunati in questi giorni nell'aeroporto della capitale, Niamey, per venire evacuati, mentre il golpe minaccia di scatenare un conflitto regionale. Ma cosa o chi c'è davvero dietro a questo colpo di Stato? E che conseguenze porterà nel Sahel e a livello mondiale? Oggi ne parliamo con Luca Raineri, ricercatore presso la Scuola Sant'Anna. Ciao Luca, benvenuto.
Ciao Luca.
Buongiorno.
Ciao Luca, noi siamo soliti chiudere questo podcast con la domanda da $1 milione, che è la domanda più difficile che poniamo, che è una domanda un po' di scenario. Oggi, riflettendo un po' sulle domande, pensavo proprio che la domanda da $1 milione è la prima, perché è la più difficile, perché a noi serve un distillato di sapere, ci serve un compendio che possiamo un po' interiorizzare e magari, come dire, poter confrontare a chi si limita a dire c'è stato un golpe in Africa, per chi ancora fatica a capire la dissomiglianza tra Niger e Nigeria. Insomma, una buona parte credo del tuo lavoro. Raccontaci un attimo perché il Niger è importante, dov'è e qual è la sua ragione strategica, perché è così importante, e magari in questa cornice già complicatissima tratteggiaci il leader deposto, Bazoum, che abbiamo visto molto spesso sugli schermi, e ne abbiamo sentito parlare abbastanza spesso nell'ultimo anno e mezzo.
Sì, grazie, è una domanda da $1 milione, ma ci si prova. Il Niger è importantissimo per la politica internazionale in Africa. Lo è almeno per tre ordini di ragioni che sono diventate cruciali per l'Occidente, per l'agenda di sicurezza, in particolare l'Occidente. La prima è che il Niger è uno snodo centrale delle rotte migratorie che collegano l'Africa occidentale al Mediterraneo e quindi potenzialmente anche all'Europa tramite l'Italia. E quindi in questo senso il Niger è diventato il perno della risposta europea finalizzata a calmierare i flussi migratori. Un po' lo stesso titolo per cui, un po' lo stesso ruolo che è stato attribuito alla Turchia sul fronte del Mediterraneo orientale. Nel Mediterraneo centrale la Libia avrebbe probabilmente questa posizione, ma in Libia è difficile trovare un interlocutore affidabile, sì. Quindi si è andati ancora più a sud verso il Niger. Questo già dal 2015-16 con visite di tutte le più importanti autorità europee e italiane in Niger. La seconda ragione è che il Niger si trova al centro di diversi fronti di espansione del jihadismo internazionale. Sappiamo che oggi il fulcro della propagazione del jihadismo, la frontiera principale, non è più il Medio Oriente, ma è indiscutibilmente l'Africa, e il Niger si trova al centro di queste direttrici. Al-Qaeda dal Sahel occidentale, Boko Haram e le sue metamorfosi dalla zona del lago Chad, lo Stato Islamico dalla Libia, tutti questi vettori convergono verso il Niger, che è da tempo sfidato alle sue frontiere dalla minaccia del jihadismo internazionale e che quindi in quanto tale è diventato il perno di una risposta di sicurezza della comunità internazionale, a tal punto che oggi il Niger ospita, fino ad oggi ha ospitato, la più importante struttura di difesa, la struttura militare degli Stati Uniti su tutto il continente africano, poco visibile, forse poco nota, ma ci sono droni, ci sono stati a lungo droni della CIA, delle forze speciali, e naturalmente le forze francesi che sappiamo sono state dispiegate in tutta l'area saheliana nell'ultimo decennio, ma via via una serie di insurrezioni, anche di valutazioni da parte di Parigi, hanno diciamo obbligato a restringere il raggio d'azione, facendo alla fine del Niger il bastione su cui si è impuntata il dispositivo militare francese nella regione. a Stati Uniti e francesi si sono poi accodati altri alleati occidentali, per cui non dimentichiamolo, in Niger è presente una piccola base tedesca e anche la più importante missione italiana all'estero nel continente africano, in particolare la missione MISIN, che con 350 uomini circa rappresenta un contributo importante dell'Italia alla proiezione italiana in Africa. E l'ultimissimo elemento ha a che vedere con il fatto che il Sahel è rimasto l'ultimo paese democratico di quello che si chiamava un tempo il G5 Sahel. Tutti gli altri sono leader di estrazione militare. Quindi in quanto tale è stato scelto dall'Occidente, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti come punto di riferimento, interlocutore privilegiato di un'area importantissima per la politica europea. Naturalmente, laddove anche questo bastione venisse a cadere, l'Unione Europea, l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti si troverebbero in una posizione di definitivo svantaggio. E quindi il golpe in Niger, l'ultimo di una serie che ha interessato la regione, rischia di destabilizzare la regione e di avere delle ripercussioni gigantesche per la stabilità di tutta l'area che a Roma chiamiamo del Mediterraneo allargato.
Chiaro.
E dici due parole su Bazoum, questo leader deposto, perché appunto anche lui ha una storia interessante e per estrazione, per come è arrivato al potere e insomma, che ne è di lui adesso?
Bazoum è un personaggio interessante. Bazoum è un militante politico dell'area, diciamo, progressista da molto tempo. È stato uno dei leader del movimento studentesco nella più importante università dell'Africa occidentale, all'università di Dakar negli anni Ottanta. Si è poi fatto la militanza nell'opposizione quando in Niger regnava il partito unico e la dittatura, ed è stato uno dei protagonisti della svolta degli anni 90 che hanno portato al trionfo della democrazia. Il suo partito, il Partito Socialdemocratico, è stato a lungo all'opposizione fino al 2011. E qui si innesta una svolta che credo sia importante ricordare. Nel 2011 il Partito Socialdemocratico prende il potere, il presidente è il predecessore di Bazoum, il presidente Issoufou. Durante la presidenza di Issoufou, Bazoum è il ministro degli interni e quindi in quanto tale è il primo responsabile dell'implementazione delle politiche di contrasto alla migrazione irregolare fortemente volute dall'Unione Europea e dall'Italia, che naturalmente non hanno mancato di suscitare molte polemiche in patria. La migrazione è una risorsa economica per un paese come il Niger.
Chiaro.
Ma l'abilità con cui ha saputo muoversi Bazoum nella regione gli è valso il supporto completo da parte dei partner internazionali e quindi ha anche, diciamo, aumentato il valore delle sue azioni domestiche, tanto che alla fine viene nominato come delfino di Issoufou e diventa, quando Issoufou decide di fare un passo indietro alla fine del secondo mandato con una mossa, se vogliamo, molto coraggiosa, la prima nella storia del Niger, che dall'indipendenza nel 1960 non aveva fino ad allora mai conosciuto una transizione democratica. C'erano sempre stati golpe militari, tentativi di forzare la Costituzione per ottenere un terzo mandato, non erano mai andate lisce le cose. Issoufou fa un passo indietro per consentire la presa di potere di Bazoum, ma, e qui c'è un passaggio cruciale che mi sembra sia stato trascurato da molte letture, Issoufou in realtà lascia il potere di facciata, ma continua a proiettare l'ombra della propria influenza su tutte le istituzioni nigerine, posizionando degli uomini suoi nei posti chiave. Uno dei più importanti è suo figlio, che ricopriva il ruolo cruciale di ministro del petrolio in un paese dove stanno avvenendo importanti scoperte di petrolio. Un altro personaggio cruciale è il capo della guardia presidenziale. Non dimentichiamo che il palazzo presidenziale, quindi dove risiede Bazoum con la sua famiglia, si trova dentro il campo militare della guardia presidenziale, che quindi protegge, ma in un certo senso avvolge in un abbraccio potenzialmente soffocante la presidenza.
E l'abbiamo visto.
Il capo della guardia presidenziale era notoriamente un fedelissimo dell'ex presidente Issoufou. E quindi quando settimana scorsa è avvenuto il golpe, sono stati molti a ritenere che questo golpe fosse stato quantomeno inizialmente precipitato da una rivalità di palazzo fra l'ex presidente e le sue consorterie e l'attuale presidente Bazoum. In realtà poi sicuramente se le cose come dire, se questa interpretazione è corretta ed è tutto da dimostrare, non c'è dubbio che poi le cose si siano ulteriormente complicate, perché a un certo punto, con qualche giorno di ritardo che non ha mancato di insospettire gli osservatori, Issoufou ha condannato il golpe e qualche giorno dopo i golpisti hanno arrestato, insieme ad altri ministri, anche il figlio di Issoufou. Per cui ora ci troviamo in una situazione di una dittatura militare dura, in cui tutta l'opposizione, tutti gli esponenti dei leader politici, tutti coloro che osino protestare sono agli arresti o sono scomparsi.
Ecco, però qua si apre anche un altro scenario, diciamo, che è quello più regionale. Infatti da una parte abbiamo visto che ci sono alcuni governi vicini, come quelli del Mali e del Burkina Faso, che sono altre giunte militari che si sono diciamo dichiarati favorevoli a questo colpo di Stato e hanno dato il loro, insomma, appoggio in qualche modo ai militari insorti, e dall'altra parte invece c'è l'ECOWAS, questo nome che abbiamo iniziato a leggere, no, sui giornali, che è la comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. Loro dall'altra parte invece hanno proprio detto no, questo colpo è il male, anzi se non cambia subito e il presidente estromesso non torna in carica, addirittura potremmo condurre un intervento militare in Niger, potremmo usare la forza. Questo un po' ci fa vedere appunto quanto è divisa in qualche modo l'Africa occidentale, dall'altra è un po' un campanello d'allarme, cioè dobbiamo avere paura che questo colpo di Stato in qualche modo porti a un'escalation, che ci sia effettivamente poi uno scontro fisico reale tra questi due gruppi?
Ma il timore c'è e cresce di ora in ora. L'ECOWAS è un'organizzazione, sì, di natura economica originalmente, ma che si è strutturata ormai negli ultimi 30 anni con una forte componente politica. I paesi dell'ECOWAS sono vincolati fra loro da un protocollo firmato da tutti i paesi che impone in teoria come un dovere il reciproco aiuto fra gli stati laddove uno di essi dovesse subire un golpe che estromette le autorità democraticamente elette. Mm-hmm. Questo vincolo fra gli stati dell'Africa occidentale è stato interpretato variamente nel corso degli anni, per cui nel 2017, ad esempio, in Gambia, il presidente eletto che aveva estromesso il dittatore di lunga durata Jammeh aveva subito un colpo di Stato mentre stava conducendo un consiglio dei ministri. In quel caso ECOWAS era intervenuta effettivamente con pressione militare, obbligando Jammeh a sloggiare e quindi a ripristinare le autorità democratiche. Nel 2020, 21, 22 invece i golpe che si sono consumati in Mali e in Niger hanno determinato una reazione diversa da parte dell'ECOWAS. Perché sia stata diversa forse dipende anche dal fatto che dalla grande insicurezza che prevale in questi paesi, che quindi sconsigliava un'azione militare. Poi un conto è il Gambia, paese poco più grande della regione Puglia, ben altro è il Mali, che è un paese grande come metà dell'Europa. E quindi non ci sono state operazioni militari, sono state imposte sanzioni, ma che evidentemente non hanno avuto un effetto di deterrenza particolarmente efficace, se constatiamo che in Mali si sono susseguiti due golpe, in Burkina ci sono stati due golpe e ora c'è un golpe anche in Niger. Tuttavia nel frattempo è successo che è cambiata la presidenza della Nigeria, che è di gran lunga lo stato egemone dell'ECOWAS. La Nigeria da sola ha più popolazione e più PIL di tutti gli altri stati di ECOWAS messi insieme.
Sì.
Allora, il cambio della presidenza della Nigeria ha naturalmente un peso e il nuovo presidente Tinubu ha fatto chiaramente intendere, questo già da prima del golpe, che non avrebbe più tollerato delle deviazioni dal cammino democratico della regione. E quindi un po' si è giocato la faccia in questo senso e il golpe in Niger è un test per la sua credibilità. Io devo essere sincero, mi immaginavo inizialmente che stessero bluffando dalla Nigeria, perché la Nigeria è un paese che, sebbene sia un gigante, ha grandi difficoltà a controllare il suo proprio settentrione, fra Boko Haram da una parte e un'insurrezione di gruppi di briganti dall'altra. Figuriamoci a proiettare le forze in un paese vasto e complicatissimo come il Niger, con cui peraltro condivide una frontiera di 2000 chilometri totalmente porosa. Ci sono le stesse popolazioni, gli stessi gruppi etnici da una parte e dall'altra, anche loro a volte si confondono fra Niger e Nigeria, non è una distinzione pregnante nelle vite delle popolazioni, quindi questo rappresenta sicuramente una grande sfida. Dall'altra parte c'è da dire che le minacce sventolate da Mali e Burkina Faso a me sembrano ancor meno credibili, perché il Burkina Faso è un paese afflitto da un'insurrezione ormai da anni, in cui si fa fatica a controllare anche solo i dintorni della capitale. Figuriamoci la totalità del paese, figuriamoci proiettare forze in uno stato limitrofo. In Mali il controllo delle autorità nella capitale è un pochino più assicurato in alcune regioni del centro, ma se c'è una regione che certamente sfugge al controllo della capitale è proprio la regione frontaliera fra Mali e Niger, che è da diversi anni ormai controllata dallo Stato Islamico. Qui non c'è Stato maliano, non c'è Wagner, non c'è niente che tenga. E quindi la sensazione è che la posizione di Mali e Burkina Faso sia una posizione diplomatica, ma che non rappresenti una reale minaccia militare. In questo momento sono riuniti in vertice i vertici militari di ECOWAS in Nigeria proprio per discutere le opzioni militari di un eventuale intervento. Però ecco, le opzioni sono tutte aperte e non mancano anche fonti di scetticismo. Se posso aggiungere una cosa, a me sembra che la speranza delle autorità militari di ECOWAS sia che alla prima spallata questa giunta militare improvvisata del Niger si sciolga come neve al sole. Sappiamo già che alcune componenti delle forze di sicurezza sono nettamente più scettiche rispetto al colpo di Stato e probabilmente ci si sono accodate più per opportunismo. Però è una scommessa rischiosa, perché invece le cose potrebbero andare a finire molto male. Lo scenario del Sudan è quello più presente in questo momento nei discorsi sui social in Niger.
Ecco, un altro dei temi invece molto presenti sui nostri social sicuramente, ma anche sui nostri giornali, è stato quello della influenza russa. Infatti abbiamo visto, insomma, sotto, l'abbiamo visto benissimo, abbiamo visto le bandiere, no, che venivano sventolate da chi è sceso in piazza a favore del colpo di Stato, dei militari insorti, abbiamo visto inneggiare a Putin, eccetera. La risposta della parte russa è stata, da una parte, Prigozhin, che ha salutato con favore questo colpo di Stato, dall'altra invece il Cremlino, che ha chiesto che venga, insomma, ripristinato lo Stato di diritto nel paese, no? Queste parole uscite dalla bocca dei funzionari russi, ecco, l'ordine costituzionale, rivolgono indietro il governo di prima. Ora, qual è il vero ruolo della Russia? Nel senso, si è detto che c'era la Russia dietro questo colpo di Stato. In realtà non sembra che sia proprio così lineare questo tema.
Ma che la Russia sia dietro questo colpo di Stato a me sembra riflettere più le nostre attuali ossessioni di dipingere l'Africa in due grandi sfere di influenza che non una lettura accurata di quello che sta succedendo. Ci sono pochissime indicazioni che ci dicano che la Russia abbia causato, sobillato questo golpe. Peraltro le manifestazioni che sono state riportate con preoccupazione in tutto l'Occidente, in cui manifestazioni di piazza si vedevano sventolare bandiere russe, io credo debbano essere interpretate correttamente. Cioè, lo sappiamo, anche in Europa ci vuole poco a raccogliere 40 manifestanti a favore di telecamere che sventolano delle bandiere per dare la sensazione che il popolo sia schierato compattamente.
Certo.
In realtà la maggior parte delle organizzazioni strutturate della società civile nigerina, i media, le università, i sindacati, anche organizzazioni che potremmo indicare all'opposizione rispetto al governo Bazoum, nelle primissime ore del golpe hanno chiaramente manifestato il loro dissenso nei confronti dei golpisti. Dopodiché sono state costrette ad azzittirsi un po' per la repressione che sta dilagando, un po' anche perché la minaccia di un'eventuale missione militare da parte di ECOWAS sta ricompattando l'opinione pubblica dietro a un discorso più di tipo nazionalista. Però da qui a dire che la Russia sia in qualche modo l'ispiratore del golpe o quantomeno dell'orizzonte politico delle persone che lo sostengono, a me sembra molto, molto improbabile. Altro è dire che la Russia, il Cremlino e eventualmente Prigozhin potrebbero avvantaggiarsi di una situazione che non hanno creato ma che naturalmente potrebbero raccogliere. E questo è tutt'altro che improbabile. Fra l'altro devo dire che le dichiarazioni del Cremlino non stupiscono. Il Cremlino sempre dice che è indispensabile ripristinare l'ordine costituzionale, l'ha detto in Libia, l'ha detto in Mali, l'ha detto in Africa centrale, salvo poi sul campo operare in maniera diversa e non privarsi del sostegno alle fazioni che gli risultano più convenienti. Ancora più complicato è Prigozhin, il quale trae il grosso del proprio potere, delle proprie risorse dagli interventi in Africa. Prigozhin ha subito fatto sapere che sarebbe pronto a sostenere la giunta al potere in Niger. Come possa farlo, con quali risorse, con quali tempi, è tutto da stabilire, ma se c'è una cosa che possiamo plausibilmente immaginare è che in questi giorni le autorità, le nuove autorità del Niger, a fronte della minaccia di un'invasione di fatto da parte delle forze d'organizzazione regionale, la prima cosa che hanno fatto è stato precipitarsi in aereo dai loro colleghi in Mali e in Burkina Faso, e possiamo certo immaginare che una delle cose che hanno fatto è stato chiedere il numero di telefono di Prigozhin.
Ma Luca, ci hai detto tante cose interessanti e
per
credo
fortuna.
Che sai, non è sempre facile, perché quando si parla di un paese che, possiamo dirlo, ai più dice poco, quando tu vai in giro e dici ah beh, io studio anche il Niger, la reazione pavloviana qual è? È tipo, ma scusami, non è la Nigeria quello? Cioè il Niger è un paese veramente ai più sconosciuti, e invece in questi anni ce ne siamo occupati tantissimo, almeno dal punto di vista di studio, dal punto di vista delle relazioni di sicurezza, tu ce l'hai dal punto di vista migratorio, ce l'hai detto. È vero anche che, come raccontava Silvia, le reazioni rispetto a questo colpo di Stato sono andate per lo più nella direzione di provare a inquadrarlo in cornici, in framework che già conosciamo: il ruolo della Russia, il ruolo della Francia, la lotta per le materie prime. E invece, e qua la domanda di chiusura per te, è quello che sembra emergere, e tu lo racconti molto bene, è una questione molto legata a dinamiche interne, molto legata alla politica interna, molto legata a questioni che prescindono dagli attori regionali, dagli attori globali. Insomma, una dinamica che forse non piacerà a chi si occupa del grande gioco, della grand strategy geopolitica, però forse ci aiuta meglio a leggere questo colpo di Stato, no Luca?
Sì, sì, io credo che le dinamiche interne siano il fattore decisivo per spiegare la causa, il movente di questo colpo di Stato, e forse sono anche la grana fina con cui si possono provare a interpretare le soluzioni, che sono tutt'altro che facili, perché anche, diciamo, a prescindere dal computo delle forze, anche ammettendo che un'eventuale operazione militare di ECOWAS possa avere successo, poi cosa si fa? Cioè, a quel punto ci si trova con la giunta estromessa, chiaro, ma un presidente azzoppato, che a quel punto diventerebbe facile ritrarre come il burattino delle forze straniere, internazionali, dell'Occidente, contrario agli interessi del suo popolo, per giunta nella necessità di dover rimuovere e rimpiazzare un gigantesco apparato di sicurezza che si è dimostrato ben poco fedele. E questa è una sfida enorme che credo non debba essere sottovalutata. Però appunto, anche a prescindere da queste considerazioni sulle dinamiche interne che sono importanti, è chiaro che la valenza del Niger è di altezza strategica, e che quindi coinvolge le ambizioni europee e italiane in Africa in generale. Sì, ci avviciniamo al vertice Italia-Africa che dovrebbe lanciare il famoso Piano Mattei. E in questo senso l'Italia si trova in una posizione molto difficile. Da un lato vuole presentarsi ai partner europei innanzitutto come un vettore strategico per la proiezione verso l'Africa.
Sì, o quasi un broker.
Un broker. Cioè, e questo è un banco di prova. E lo vediamo già nei posizionamenti di questi giorni. In Francia, soprattutto inizialmente, quando ci sono state manifestazioni che in una certa misura hanno aggredito il muro di cinta esterno dell'ambasciata, si sono temute reazioni scomposte da parte di Parigi, Macron ha subito alzato i toni, e c'era da temere che se ci fosse scappato il morto la reazione di Parigi sarebbe stata ben diversa.
Certo.
L'Italia ha subito adottato un distinguo, e anche ora mi sembra, fra tutti i paesi occidentali, quello che si sta un po' più smarcando dall'idea bellicista di un intervento di ECOWAS. Questa mi sembra riflettere una linea che sta emergendo della più generale politica estera italiana nei confronti dell'Africa, di tentare di porsi come un interlocutore più morbido, a costo di compromettere alcuni vincoli normativi, la fermezza rispetto ai diritti umani, il diritto umanitario, la democrazia, pur di mantenere un canale di comunicazione aperto. È quello che l'Italia tutto sommato ha fatto in Etiopia, in Tunisia e che probabilmente potrebbe voler fare anche nel caso della crisi nigerina, con la posta in gioco sostanzialmente concentrata su due punti. Laddove il golpe si dovesse confermare, cercare di mantenere un rapporto dialogante con i golpisti, chiedendo in cambio dell'aiuto, della conferma dell'aiuto italiano ed europeo, due cose. Uno, di non schierarsi con la Russia, e due, di continuare a tenere i migranti lontano dalle coste europee.
Chiaro, questa è sempre una delle nostre richieste principali. Quindi grazie Luca per essere stato con noi oggi e averci dato una panoramica, diciamo, di quello che sta succedendo in Niger, senza spaventarci da tutti gli elementi che effettivamente sono in gioco. Sicuramente Globally rimarrà sul tema, ne riparleremo tra qualche settimana, e grazie a voi che ci avete ascoltato, e ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie Luca.
Grazie infinite.